Dal Salmo 28. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Gloria e lode al tuo nome, Signore.
La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza.
Gloria e lode al tuo nome, o Signore.
Tuona il Dio della gloria. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo. Il Signore siede re per sempre.
Gloria e lode al tuo nome, Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Pace bene amici e ben ritrovati a questo momento di riflessione sulla liturgia della parola. Oggi celebriamo la domenica del battesimo di Gesù e la domenica successiva alla solennità dell'Epifania e sempre secondo il rito ambrosiano. Ma anche nel rito romano questa domenica è dedicata, titolata al battesimo del Signore. Tutti quanti siamo invitati a meditare su questo mistero del suo battesimo e del nostro battesimo. Quindi, frattempo in cui noi veniamo richiamati a meditare sul mistero del battesimo di Gesù, di cui abbiamo letto il racconto secondo l'Evangelista Luca, la liturgia ci richiama a meditare, a riflettere su quando noi abbiamo ricevuto il battesimo, perché il nostro si fonda sul suo battesimo. Troviamo sempre la figura del Battista, il Battista che amministra il suo battesimo, che è un battesimo di acqua, un battesimo di conversione. Infatti l'Evangelista Luca stacca il battesimo che tutti gli altri hanno ricevuto. Quando tutti hanno ricevuto il battesimo, allora si dice anche Gesù fu battezzato. Ed è interessante anche la situazione, il momento in cui il Signore riceve il suo battesimo. Innanzitutto dobbiamo ripetere, perché l'abbiamo visto tante altre volte, che il Battista è restio a celebrare, o meglio amministrare, il suo battesimo di conversione a colui che non aveva bisogno di conversione, nel senso che non aveva peccato. E lui invece vuole che sia vissuto questo momento, perché lui l'ha aspettato, l'ha pensato, probabilmente l'ha progettato, perché da tanto tempo, da Nazareth, il Signore si sarà chiesto come presentarsi pubblicamente, ufficialmente al popolo. Ci avrà pensato nei suoi 30 anni di Nazareth, e poi dall'eternità il Verbo che si fa carne avrà escogitato una sua strategia per presentarsi all'umanità. Ecco, qual è il modo, la modalità con cui il Signore Gesù si presenta e così inizia la sua attività pubblica, cioè entra in scena, sale sul palcoscenico della storia, si presenta, decide di presentarsi, mettendosi in fila coi peccatori, cioè diventando uno che ha e vuole vivere la stessa vita, la stessa storia, condividere la stessa situazione degli uomini e delle donne che hanno vissuto e vivranno sulla faccia della terra. Il Battista è restio, non vuole. Io devo essere battezzato da te, non tu da me. Ma il Signore lo convince che è meglio fare così. E allora il Battista impartisce il suo battesimo, che è un battesimo di conversione. Dicevo che l'Evangelista Luca stacca nettamente i due momenti, cioè quando Giovanni battezza la gente e poi al termine si dice: quando ho battezzato tutti, allora battezza Gesù Cristo. Come se l'Evangelista volesse dire, situando questo episodio in un momento a sé stante particolare, è come se l'Evangelista volesse dire: guarda che un conto è il battesimo che Gesù ha ricevuto, è un conto il battesimo che il Battista ha impartito a tutti quanti. Il suo battesimo è caratterizzato da una discesa dello Spirito, come abbiamo appena letto. Quindi è un qualche cosa di diverso. E infatti si dice, il Battista lo dice, che io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali, ed egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quindi un battesimo diverso. Un battesimo che viene impartito sempre dallo stesso Battista, il quale ha ricevuto la vocazione di essere il precursore di Gesù Cristo, il precursore di Cristo, del Salvatore, del Messia, ma è un battesimo che si distingue dal modo consueto con cui il precursore impartisce questo battesimo ai soldati, ai farisei, alla folla, a tutti quanti. Dentro questa ottica dobbiamo leggere e meditare questo brano del Vangelo che la liturgia di oggi presenta alla nostra attenzione.
Siamo nella domenica successiva all'Epifania e la liturgia di oggi è in tema di Epifania, che vuol dire, sappiamo, manifestazione. Infatti Gesù si manifesta pubblicamente, come ha detto Aurora Padre Gianni, si manifesta pubblicamente nell'episodio del battesimo. Infatti, diciamo, se escludiamo i Vangeli dell'infanzia, dove i tre sinottici seguono più o meno ciascuno la propria caratteristica, la propria strada, questa è la prima immagine pubblica di Gesù che viene consegnata da tutti i Vangeli. E non a caso è proprio l'immagine di un Gesù che, pur essendo del tutto senza peccato, è in fila con i peccatori, con la gente normale, con tutti noi, per ricevere il battesimo. Ecco, sappiamo che Gesù aveva inizialmente aderito, partecipato a questo movimento di rinnovamento, di conversione che era stato suscitato da Giovanni Battista, e non a caso, perché Gesù evidentemente concepiva la sua missione proprio come una missione di solidarietà nei confronti degli uomini. Non si poneva al di sopra, ma si poneva in una dimensione di solidarietà nei confronti di tutti gli altri, e proprio in particolare degli uomini che sono più deboli, dei peccatori, quelli che andavano a compiere questo rito di purificazione, di conversione. È una costante che Gesù seguirà per tutta la sua vita. Sappiamo che lui si intratterrà con i peccatori pubblici, con le persone disprezzate, e persino nell'ultimo momento della sua vicenda terrena, al momento della morte, sarà crocifisso, sappiamo, con due ladroni. Quindi questa solidarietà di Gesù con l'uomo che ha bisogno di conversione comincia già da questo suo primo momento di manifestazione. I Vangeli poi accompagnano questo atto, questo evento del battesimo di Gesù, con una visione che serve a interpretarlo. è una manifestazione divina, una teofania, dicono gli studiosi, che ha proprio questa funzione, no? Di chiarire il senso di quel momento lì. Cioè gli evangelisti vogliono chiarire che anche se è stato battezzato insieme alla folla, anche se è venuto a farsi battezzare insieme alla folla, Gesù è diverso perché la sua identità, la sua missione proviene dall'alto. Quali sono le caratteristiche, le connotazioni di questa manifestazione? La prima che troviamo è l'apertura del cielo. Dice il Vangelo, il cielo si aprì. Ecco, è significativa questa espressione, perché il cielo, che cos'è? È il simbolo del mondo divino, è il simbolo della trascendenza di Dio che non è accessibile agli umani, no? Pensavano addirittura gli antichi che ci fosse un velo opaco che divideva il cielo dalla terra. Ciò che stava sopra era radicalmente diverso, no? Trascendente appunto da quello che sta di sotto, dal mondo degli uomini. E allora la rimozione, l'apertura di questo cielo rappresenta proprio la rimozione di ogni ostacolo tra la comunione tra Dio e l'uomo. È la separazione stessa tra Dio e l'uomo che viene rimossa nella persona di Gesù. È un'aspirazione, se pensiamo che è da sempre presente nella Bibbia, anche nell'animo umano. C'è un capitolo di Isaia al 63 dove c'è proprio questa invocazione, dice: Signore, se tu squarciassi i cieli e scendessi, cioè se tu, Signore, uscissi dalla tua trascendenza e ti facessi compagno all'uomo. Ecco, questo essere compagno di Dio all'uomo si realizza nello squarciarsi del cielo, che è appunto il primo aspetto che accompagna il battesimo di Gesù. Adesso Dio e l'uomo si stanno proprio incontrando nella persona umana di Gesù. E siccome il battesimo è la presentazione di Gesù al mondo, no? È il momento in cui il Padre presenta il Figlio al mondo, è come se in questo momento il Padre volesse dire: adesso non mi dovete più cercare in alto, no? Non mi dovete più cercare nella trascendenza inaccessibile, ma chi mi rappresenta in mezzo a voi è qui, no? È un uomo come voi.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola della festa del battesimo di Gesù. Dicevamo che il Battista non voleva amministrare il sacramento, il suo battesimo, che non è ancora tale, non è ancora sacramento, il suo battesimo di conversione al Signore che non aveva bisogno di essere convertito. E rimane perplesso di fronte alla decisione, alla richiesta ferma da parte di Gesù di volere invece sottomettersi al battesimo che lui stava impartendo a tutti. E Giovanni poi non appare chiaramente in questo brano del Vangelo, ma è un parallelo nel quarto Vangelo. Giovanni si accorge di non conoscere Gesù, lo dice. Nel primo capitolo del quarto evangelista, il Battista dichiara apertamente di non conoscerlo. Era suo cugino, l'avrà sempre diverse volte incrociato nel cammino della sua vita. Si saranno incontrati Maria, Giuseppe, con Elisabetta, Zaccaria, con Giovanni Battista, magari una volta all'anno, quando solitamente gli ebrei si recavano a Gerusalemme, al Tempio, per celebrare la Pasqua, comunque in qualche altra ricorrenza. E il Battista ammette di non conoscerlo. Prima non vuole battezzarlo, qui nel Vangelo di Luca, si legge, non vuole. Comunque nei sinottici, nei versetti paralleli, troviamo chiaramente che il Battista non è d'accordo con quello che il Signore gli chiede. Poi il quarto evangelista dice addirittura che non lo conosce. Ma perché dice questo? Eppure lo conosceva umanamente. Cioè si accorge il Battista che deve crescere anche lui nella conoscenza del Messia che doveva venire, che non aveva pensato abbastanza, non aveva riflettuto sui testi biblici profetici che presentavano questo salvatore del popolo ebraico. Aveva bisogno lui di essere convertito, di allargare la sua conoscenza, consapevolezza, le sue aspettative del Messia che doveva venire. E questo brano del Vangelo parallelo, tratto dall'Evangelista Giovanni, si dice che lui non conosceva Gesù, però dopo averlo conosciuto attribuisce a Gesù tre titoli che sono, per così dire, tre capitoli o tre modalità attraverso le quali noi dobbiamo riconoscere anche noi, come il Battista conosciuto nella carne, ma riconosciuto nello spirito, per cui a un certo punto, guardando il Signore, si è accorto che a lui si potevano applicare questi tre titoli. E quali sono questi tre titoli? L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco lui sul quale ho veduto scendere lo spirito come colomba, quindi un'esperienza spirituale secondo lo spirito, e poi conclude: è il figlio di Dio, tu sei il figlio mio, l'amato, si dice qui nel brano del Vangelo in esame. Il Battista si accorge che non conosceva Gesù, suo cugino, secondo queste tre modalità, e dopo aver fatto l'esperienza del battesimo di Gesù, lui ha battezzato il Salvatore del mondo, Gesù, ma è stato a sua volta il Battista battezzato dal Signore, perché questa esperienza del battesimo che viene avvolta dallo Spirito Santo permette al precursore del Messia di accorgersi che quello che gli stava davanti, suo cugino, Gesù Cristo, era l'agnello di Dio, era colui che è stato investito dallo Spirito e poi l'avrebbe dato dopo la sua resurrezione agli apostoli, quindi alla Chiesa, e che non era un semplice uomo, un profeta, un taumaturgo, un grande maestro, ma era il figlio di Dio, qualcosa che va al di là della umanità del Gesù di Nazareth. Proviamo a ripensare, a guardare il nostro battesimo con questi occhi, con queste modalità, con queste piste di riflessione che il Battista ci insegna, ci presenta, perché anche noi possiamo guardare a Gesù, al Signore, che ci viene descritto dai Vangeli, attraverso questi occhi diversi, a queste finestre, queste porte che ci permettono di scrutare dentro il mistero e di allargare la nostra comprensione, il conoscere e riconoscere sempre di più Gesù Cristo.
Abbiamo visto che il battesimo di Gesù nel Giordano è accompagnato da una visione interpretativa, da una manifestazione di Dio che si compone di diversi aspetti che ci vengono narrati nel Vangelo. Il primo a cui abbiamo accennato prima era l'apertura del cielo, no? Simbolo del venire meno di quella lontananza di Dio che fino ad allora aveva contrassegnato il rapporto fra l'uomo e Dio, no? Il cielo si apre e allora Dio diventa vicino a noi. Il secondo elemento è la discesa dello Spirito Santo. Dice il Vangelo che discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba. La colomba, che poi è diventata il simbolo tipico con cui si rappresenta lo Spirito Santo, può essere ricollegata alla colomba del diluvio, il segno della riconciliazione tra Dio e l'umanità. Ecco, in Cristo avviene pienamente questa riconciliazione. Ecco, ma soprattutto per Luca e per gli altri evangelisti, la discesa dello Spirito significa che Gesù è l'uomo dello Spirito, è il portatore dello Spirito in modo pieno e definitivo. Da quel momento in poi tutta la vicenda di Gesù è guidata, è animata dallo Spirito Santo. Pensiamo anche ai brani di Vangelo che seguiranno. Dice Luca che dopo il Giordano Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, l'episodio delle tentazioni, che è anche l'episodio in cui Gesù mette a fuoco la sua missione, no? Il suo modo di essere Messia, non un Messia terreno ma un Messia diverso. E poi ancora torna in Galilea, nella sinagoga di Nazareth, e Gesù dichiara, citando Isaia, che lo Spirito del Signore sopra di me mi ha mandato per annunciare ai poveri il lieto messaggio, eccetera, eccetera. Ancora Gesù si connota come colui su cui si è posato lo Spirito, colui che è nello Spirito. E poi sappiamo che alla fine, al momento dopo la resurrezione per i sinottici, al momento stesso della morte per Giovanni, Gesù effonde lo Spirito, cioè dona questo Spirito che era in lui, lo dona alla sua Chiesa, così che dopo anche gli apostoli saranno pieni di Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo è anzitutto ciò di cui è pieno Gesù. Ecco, questa quindi è la prima cosa: Gesù come colui in cui è presente in pienezza lo Spirito Santo. E poi un altro dettaglio che ci riporta l'Evangelista è la voce dal cielo. Una voce dal cielo che disse: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ecco, questa voce dal cielo, se ci facciamo caso, è ricavata almeno da tre passi biblici che vengono proprio messi qui, vengono citati qui per connotare, ecco, chi è l'identità di questo uomo che si fa battezzare. Tu sei mio figlio è il Salmo 2, no? Ho detto il Signore, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Ed era il Salmo in cui Dio parlava con il Messia, con il Re Messia, no? In cui lo investiva della regalità. Quindi in questo senso si preannuncia che è Gesù questo Messia di cui parlava il Salmo e che era l'atteso. Quindi tu sei mio figlio. L'amato. Ecco, questo amato ci fa venire in mente quell'episodio. Prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, l'amato, quello che ami, e offrire un olocausto, l'episodio del sacrificio di Isacco, perché Gesù è destinato già da adesso nella sua missione al sacrificio, no? Sappiamo, al sacrificio della croce, in cui il Padre offre suo figlio per la salvezza di tutto il mondo. E poi in te ho posto il mio compiacimento, invece richiama Isaia, il servo di Yahweh, Isaia 42, dove appunto viene presentato il servo: ecco il mio servo che io sostengo, il mio diletto in cui ho posto il mio compiacimento. Ecco allora che nel battesimo il Padre presenta il Figlio al mondo e con questi tre brani biblici ci ricorda chi è. Egli è il Messia investito della regalità, è il servo sofferente, preannunciato dal profeta Isaia, e sarà servo attraverso un sacrificio che era preannunciato dal sacrificio di Isacco. È la missione di Gesù che viene delineata scavando nell'Antico Testamento e trovando i riferimenti a lui che appunto l'antica sapienza biblica aveva delineato. Dai tuo spirito.
Signore su di noi, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Signore su di noi. La tua presenza noi invochiamo per essere come tu ci vuoi. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Impareremo ad amare proprio come ami tu. Un sol corpo, un solo spirito saremo. Un sol corpo, un solo spirito saremo. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro approfondimento sulla liturgia della parola della festa del battesimo. Marco si è soffermato soprattutto a analizzare la voce che scende dal cielo, cioè quando l'evangelista Luca riporta questa esperienza del battesimo e dice che venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Vorrei soffermarvi sugli altri due aspetti, cioè su altre modalità per riscoprire e approfondire il mistero del battesimo di Gesù, che è anche il nostro. Fu avvolto dallo Spirito che scese come colomba, dice l'Evangelista Luca, e questo momento è avvolto dalla preghiera di Gesù. Ecco lui, Gesù, che dona lo Spirito in abbondanza. Lo Spirito ricevuto nel battesimo viene continuamente poi ridonato, lo Spirito che Gesù effonde dall'alto della croce, che Gesù spira e dona agli apostoli riuniti in cenacolo dopo la sua morte e resurrezione. E questo Spirito ci avvolge, avvolge anche noi, perché anche noi siamo stati battezzati. Allora, in quanto figli di Dio, figli nel Figlio, anche noi dobbiamo fare l'esperienza di questo Spirito Santo che scende sempre, che è sceso una volta per tutte, che avvolge, si manifesta e avvolge il globo terrestre che aleggiava sulle acque all'inizio della creazione, e di questo Spirito noi dobbiamo fare esperienza. Ripeto, c'è una bellissima espressione di Agostino che dice così: tu al mattino pensa ad alzare le vele, Dio penserà a soffiare il vento, ed è il vento dello Spirito. A noi viene richiesto di alzare le vele tutti i giorni, più volte al giorno, non pensare troppo alle incombenze, agli impegni che sono al di sopra delle nostre possibilità, delle nostre forze, perché una volta che abbiamo fatto la nostra parte, che abbiamo alzato le vele, lo Spirito Santo soffierà e farà la sua parte. Ma volevo soprattutto soffermarmi sull'espressione che troviamo sulla bocca del Battista, che ci viene riportata dal quarto evangelista. Gesù è l'agnello che porta il peccato. E qui si richiama questa espressione, si collega soprattutto a un momento sacro che veniva vissuto dal popolo ebraico, dal popolo eletto, una volta all'anno. È il famoso Yom Kippur, che tutti gli anni, per una settimana circa, forse più, ancora adesso gli ebrei celebrano. In che cosa consiste questo Yom Kippur? Trova la sua radice storica nella migrazione del popolo dalla schiavitù d'Egitto alla terra promessa. Ma questo rito, questo momento liturgico, sacro, viene poi continuamente rivissuto dal popolo fino adesso. Cioè, che cosa succede in pratica? Che una volta all'anno un agnello oppure un capretto viene allontanato dall'accampamento, allontanato dalla città, allontanato dalla comunità, con degli improperi. Questi improperi sono rivolti a questo agnello che porta il peccato, cioè una volta all'anno il popolo ebraico, cacciando fuori l'agnello, vuole sgravarsi dal peccato commesso durante l'anno. È come se volesse liberarsi, volesse prendere la distanza col male che nel popolo si è consumato. Ecco, allora, quando Gesù viene chiamato l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agli occhi degli uditori questo ha un significato ben preciso. Fa memoria di un rito che risale dentro la storia del popolo ebraico, che ha avuto un inizio diversi secoli prima. Questo rito viene collegato al momento del battesimo di Gesù, alla figura, alla persona di Gesù, è come se l'Evangelista dicesse: colui che toglie veramente il peccato del mondo non è l'agnello, ma è il nuovo agnello, il vero agnello, profetizzato da Isaia, un agnello muto condotto al macello, la croce di Gesù Cristo. È lui che, senza peccato, vuole essere battezzato da Giovanni, si addossa il peccato di tutti e muore per il peccato di tutti, nessuno escluso. E allora questa espressione ha una portata, un significato molto profondo. Noi possiamo essere e dobbiamo essere grati al Signore che ci ha tolto dal peccato, che ha consumato, ha patito, si è addossato il peccato e nostra vece si è sacrificato. E quindi veniamo richiamati all'esperienza del nostro battesimo, perché col battesimo abbiamo sempre saputo, ci hanno insegnato il catechismo, che il battesimo ci toglie ogni peccato e ci rende figli di Dio. L'aspetto negativo, il battesimo toglie il peccato e il male che sta dentro di noi e fuori di noi, e il battesimo conferisce la dignità di figli di Dio. Gesù nel battesimo è proclamato dal Padre come figlio servo che con il suo sacrificio salverà il mondo. È la prima immagine che Gesù ci offre del Dio che nessuno ha mai visto. Un Dio che accetta la condizione di limite, di peccato e di morte, che diventa tutto ciò che noi siamo, ma non vorremmo essere. È un battesimo, quello di Gesù, che mette in crisi la nostra idea religiosa o atea su Dio. E in questo momento si rivela un Dio impensabile che nessuno avrebbe potuto immaginare, scandaloso per tutti, credenti e non credenti, colui che riteniamo sopra le nuvole qui in terra, sotto forma di colomba, corporea, il puro spirito è carne, l'immortale diventa mortale, il santo diventa peccatore, il giudice con i condannati, l'onnipotente e impotente come tutti. Il Dio che Gesù presenta è la liberazione dal Dio diabolico che da Adamo in poi tutti ci immaginiamo, piegandoci e ribellandoci a Lui. E il battesimo di Gesù è un anticipo della croce, rivela un Dio che è simpatia assoluta con l'uomo, per ogni uomo, per quanto lontano, e si mette nella sua condizione per stare con lui. È veramente un Dio di amore, l'Emanuele, il Dio con noi. E possiamo concludere questa nostra riflessione affermando, con le parole di qualcuno, che Dio si è reso accessibile nel Natale, nel battesimo, da quando ha iniziato la sua vicenda storica, che poi terminerà con la conclusione di quando lui verrà di nuovo. Dio si è reso accessibile, visibile, chiaro, manifesto, incontrabile. Si racconta, si spiega, si dice, si rivela. Lo accoglieremo così o continueremo ad accarezzare e celebrare un Dio più approssimativo e simile alle nostre segrete immagini di Dio? Dio si manifesta adesso così, a noi accoglierlo. Accogliendolo, lo si manifesterà o si manifesterà la nostra appartenenza nel modo spirituale, nello spirito. Il nostro essere figlio di Dio sarà manifesto in virtù del nostro battesimo ricevuto. A noi accoglierlo oppure rifiutarlo. Alcuni, i suoi, dice Giovanni nel prologo, il quarto evangelista, penetra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non da carne, né da volere di sangue, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati in virtù della grazia del Salvatore, in virtù del battesimo. Ecco, penso che possiamo concludere questa nostra riflessione sul mistero del battesimo di Gesù, augurando a tutti noi e a tutti voi di poter vivere veramente in profondità il nostro essere figli di Dio. Buona domenica da parte di Padre Gianni
e anche da Marco.